In linea teorica si potrebbe sperare che la fine dell'impero USA rappresenterà anche la fine del capitalismo. Il problema è che tutti i principali analisti del capitalismo, da Marx, Schumpeter e persino Keynes, si aspettavano di vedere la fine del capitalismo nel corso della loro vita. Proprio nella loro vita. E sappiamo che non è andata esattamente così. Il capitalismo è un camaleonte veramente abile a cambiare pelle. E per quanto riguarda il suo rapporto con l'imperialismo, dobbiamo ricordare che il capitalismo è sempre stato collegato a una sorta di paese imperiale, che ha espanso i suoi confini nel mondo. Una storia che si può dire cominci con l'impero genovese, e poi passi ai Paesi Bassi, e poi a Londra e adesso a Washington. Se vi ricordate, nella prima metà del XX secolo c'erano due centri rivali al capitalismo anglosassone, Tokyo e Berlino, che cercavano di creare i propri imperi regionali e che però sono stati sconfitti nella Seconda Guerra Mondiale dagli Stati Uniti, i quali, a dire il vero, nella prima metà del secolo non erano disposti a svolgere il ruolo principale di centro capitalista. Ma poi hanno vinto due guerre, in due diverse parti del mondo allo stesso tempo, in Asia e in Europa, ed è quindi iniziato questo periodo di divisione del mondo tra socialismo e capitalismo, entrambi incarnati dai diversi stati e blocchi di stati. Poi, dal 1990, con la caduta dell'Unione Sovietica, è diventata egemone questa visione del mondo incentrata su un capitalismo unipolare, iperglobalizzato e governato dagli Stati Uniti, ai quali, essendo rimasti senza nemici, non restava che una sorta di penetrazione lenta nel resto del mondo. E nessuno sembrava avere la capacità di resistere. Ricordiamo che nel 90 la Cina voleva entrare nell'Organizzazione Mondiale del Commercio e continuava a votare con gli Stati Uniti nel Consiglio di Sicurezza, allo stesso modo della Russia. E ancora fino al 1999 era praticamente una colonia americana. Poi è successo qualcosa di inaspettato, sia per il capitalismo che per gli Stati Uniti. E oggi stiamo assistendo ad un nuovo spettacolo.
La domanda che tutti ci stiamo facendo e a cui Wolfgang Streck, che è forse il più importante, lucido sociologo tedesco contemporaneo, ci ha risposto in questa intervista, è che cosa comporterà per il mondo il declino e, nella migliore delle ipotesi, la fine dell'egemonia dell'impero americano sul mondo. Sta veramente sorgendo un nuovo ordine multipolare o forse non ci dobbiamo aspettare invece una nuova guerra fredda e un prossimo attacco americano alla Cina, magari con la scusa di Taiwan? E in questo scenario i tre stati leader dell'Europa, Italia, Francia e Germania, saranno disposti nuovamente a suicidarsi e quindi a subire le scelte geopolitiche americane, interrompendo i propri rapporti commerciali con la Cina, come visto con la Russia, oppure agiranno in maniera diversa? Ma soprattutto, la fine dell'impero americano comporterebbe anche la fine dell'attuale forma di capitalismo finanziario neoliberista che abbiamo imparato a conoscere in questi anni? E che cosa potrebbe prendere il suo posto? Buona visione.
No, it's absolutely the case that our political leaders
I nostri leader politici tedeschi sanno di aver poche armi a disposizione per imporsi sulle logiche del capitalismo globale e al tempo stesso sono molto spaventati da questa situazione e non saprebbero come fare se gli Stati Uniti tentassero di imporre una sorta di boicottaggio economico alla Cina, il che è possibile e ci stanno già lavorando. Una buona parte dell'industria tedesca dell'export si troverebbe in condizioni disastrose. Ma non solo perché si tratta di un mercato così importante per aziende come Mercedes o Foxconn, ma anche perché gran parte dei materiali che vengono utilizzati nei prodotti tedeschi provengono dalla Cina.
Built into German manufactured goods are now coming basically from China. I think that's what it is.
Quindi, se l'Occidente facesse pressioni sulla Germania affinché interrompa le sue forti relazioni economiche con la Cina, il problema diventerebbe gigantesco. Ora, come sapete, il nostro cancelliere, per quanto debole e in un governo composto da tre partiti, è stato in Cina poche settimane fa.
If they
Tutti nel governo tedesco sanno che contribuire a rendere più difficili le relazioni con la Cina significa perdere il sostegno dell'industria tedesca. Nel momento in cui gli americani provocassero un attacco dei cinesi a Taiwan o attaccassero la Cina a causa di Taiwan, in quel momento si innescherebbe lo stesso meccanismo visto con la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Gli USA imporrebbero che tutti i rapporti vengano tagliati e questo vale anche per la Germania. Terribile.
It would be horrible.
Per quanto riguarda un'Europa più forte e capace di avere una propria politica indipendente, la Germania ha sempre avuto questa sorta di alternativa, o forse anche solo finta alternativa, tra l'orientamento atlantico-americano e una sorta di sovranità europea fondata su una più stretta relazione con la Francia. Ma questo avrebbe richiesto che la Francia diventasse il partner principale della Germania, invece che gli Stati Uniti. Questa è sempre stata la scelta nella politica estera tedesca. Ma alla fine c'erano sempre stati vari problemi che hanno reso impossibile la scelta gollista. Per prima cosa, la Francia è troppo piccola. In secondo luogo, sebbene sia piccola, in un tandem tedesco e francese, i francesi insistono sempre nel fare bulletti. E questo è impossibile da accettare per la Germania, così come è impossibile per la Francia accettare che sia la Germania a avere la posizione di forza. Si può dire che dovrebbero lavorare insieme, come europei, ma il problema è che hanno idee molto diverse su cosa sia l'Europa e su come dovrebbe funzionare.
As Europeans, but they have very different ideas of what Europe is and how Europe should function.
E così veniamo al fallimento dell'Unione Europea. In Europa abbiamo davvero una grande fantasia e abbiamo cercato di accoppiare i principali attori europei, Germania, Francia e Italia, con una moneta comune, nonostante ogni paese avesse una dinamica di crescita molto diversa. La crescita francese, ad esempio, è sempre stata trainata dal deficit pubblico, e cioè da enormi progetti statali che sono stati eseguiti da una burocrazia pubblica molto intelligente e competente. L'Italia invece è stata trainata non tanto da uno Stato competente, ma dall'inflazione, cioè da un aumento della domanda interna, che poi, aggiustando i salari, il valore della moneta si è potuto bilanciare, e quindi l'Italia è stata trainata dai consumi interni. La Francia e la Germania dalla stabilità monetaria, dalla competitività dei prezzi e dalla qualità competitive sui mercati esteri. E economie molto diverse, tutte definite capitaliste, ma molto diverse tra loro. Ora, se le mettiamo sotto una moneta comune, un paese come la Germania, che è la più forte delle tre, e cerca di far funzionare le altre due sul proprio modello, di fatto impedendo agli altri di crescere come prima. Sappiamo tutti che l'austerità per l'Italia è stata una follia.
So in my view...
Quindi, a mio avviso, se si guarda al futuro, non c'è speranza che queste differenze nelle dinamiche di crescita di questi paesi possano essere abolite. Di conseguenza, dobbiamo modificare l'unione monetaria in modo tale che i diversi paesi principali dell'unione possano perseguire strategie economiche adatte a loro senza danneggiare gli altri.
Without hurting the others. Look, I'm very hesitant to talk about the impending end of capitalism.
Infine, fatemi dire qualcosa sul contesto globale e sulla fine del capitalismo. In linea teorica si potrebbe sperare che la fine dell'impero USA rappresenterà anche la fine del capitalismo. Il problema è che tutti i principali analisti del capitalismo, da Marx, Schumpeter e persino Keynes, si aspettavano di vedere la fine del capitalismo nel corso della loro vita. Proprio nella loro vita. E sappiamo che non è andata esattamente così. Il capitalismo è un camaleonte veramente abile a cambiare pelle. E per quanto riguarda il suo rapporto con l'imperialismo, dobbiamo ricordare che il capitalismo è sempre stato collegato a una sorta di paese imperiale, che ha espanso i suoi confini nel mondo. Una storia che si può dire cominci con l'impero genovese, e poi passi ai Paesi Bassi, e poi a Londra e adesso a Washington. Se vi ricordate, nella prima metà del XX secolo c'erano due centri rivali al capitalismo anglosassone, Tokyo e Berlino, che cercavano di creare i propri imperi regionali e che però sono stati sconfitti nella Seconda Guerra Mondiale dagli Stati Uniti. i quali, a dire il vero, nella prima metà del secolo non erano disposti a svolgere il ruolo principale di centro capitalista. Ma poi hanno vinto due guerre, in due diverse parti del mondo allo stesso tempo, in Asia e in Europa. Ed è quindi iniziato questo periodo di divisione del mondo tra socialismo e capitalismo, entrambi incarnati dai diversi stati e blocchi di stati. Poi, dal 1990, con la caduta dell'Unione Sovietica, è diventata egemone questa visione del mondo incentrata su un capitalismo unipolare, iperglobalizzato e governato dagli Stati Uniti, ai quali, essendo rimasti senza nemici, non restava che una sorta di penetrazione lenta nel resto del mondo. E nessuno sembrava avere la capacità di resistere. Ricordiamo che nel 90 la Cina voleva entrare nell'Organizzazione Mondiale del Commercio e continuava a votare con gli Stati Uniti nel Consiglio di Sicurezza, allo stesso modo della Russia. E ancora fino al 1999 era praticamente una colonia americana. Poi è successo qualcosa di inaspettato, sia per il capitalismo che per gli Stati Uniti. E oggi stiamo assistendo ad un nuovo spettacolo. A dire il vero, non credo che la Cina abbia l'ambizione di essere la seconda Unione Sovietica, nel senso di creare un nuovo mondo bipolare. Anche perché credo che giustamente pensi che la sua cultura non possa diventare una sorta di soft power. Chi canterà le canzoni cinesi? Nessuno. Mentre a tutti piace cantare le canzoni americane. Anche se c'è da dire che il loro cibo è molto buono, molto meglio di quello americano. Ora, al di là delle battute, si potrebbe pensare che i cinesi abbiano difficoltà a pensare a che tipo di potenza vogliono essere e a come vogliono vivere in un mondo abitato dagli Stati Uniti in declino. Ma credo che i cinesi sarebbero molto più contenti di un mondo multipolare piuttosto che bipolare. Nel bipolarismo gli Stati Uniti hanno oggi, credo, 850 basi militari in tutto il mondo e la Cina ne ha esattamente una, a Gibuti. Ora, voglio dire, dovrebbe fare un sacco di lavoro di costruzione di basi prima di poter competere con gli Stati Uniti. Ma quello che vogliono, credo, sia invece un mondo in cui ci siano, diciamo, 3 o 4 o 5 centri di potere diversi che vadano per la loro strada, per così dire, in modo che si possa lavorare con loro. La Russia, che sarà fuori gioco per molto tempo, sarà uno stretto alleato della Cina. Ed è colpa nostra. L'abbiamo fatto noi. I russi non volevano affatto. I russi hanno il trauma storico di essere stati governati dai mongoli. E per loro i cinesi sono fondamentalmente come i mongoli. Non lo volevano di certo, ma ora lo sono. Ma poi prendete un paese come il Vietnam. Voglio dire, o solo il Giappone, che certo non vogliono essere nella sfera di influenza cinese, o anche i coreani, che odiano i cinesi. Il meglio che si possa fare dalla prospettiva cinese è far sì che questi paesi non si stringano troppo agli Stati Uniti. E allora si otterrà una sorta di mondo multipolare in cui i cinesi potranno comodamente e serenamente esistere. Gli Stati Uniti lo sanno? Penso di sì. Penso che cercheranno di forzare il bipolarismo.
Do the United States know this? I think they do. I think they will try to force a bipolarity. So how can the Europeans?
E questo riguarderebbe soprattutto la Germania e l'Europa, ma anche voi italiani. E quindi come possono gli europei essere in grado di formare un proprio centro di potere e gestire l'Europa insieme? Come possono inserirsi in un mondo multipolare, né governato in modo monopolistico dagli Stati Uniti, né in modo bipolare, con una sorta di guerra fredda tra Stati Uniti e Cina, che i cinesi, credo, cercheranno di evitare? Questa è la domanda per il futuro, e questo comporta anche una buona dose di nuova globalizzazione in termini economici. Il nuovo ordine multipolare avrà bisogno di un nuovo tipo di sistema monetario nel mondo, che si allontani dal dollaro come valuta generale e che includa una sorta di valuta internet che colleghi le varie banche centrali del mondo. In un senso molto futuristico, si dovrà avere la possibilità di aggiustare attentamente i tassi di cambio tra le diverse parti del mondo, cosa che non era possibile quando il dollaro dominava, perché tutti dovevano avere abbastanza dollari nella banca centrale per pagare, in caso di emergenza, le loro vie d'uscita. La domanda è quindi questa: che tipo di politica monetaria può sostenere questo tipo di mondo politico ed economico? E come si può evitare che gli Stati Uniti cerchino di combattere l'ultima battaglia finale per mantenere il vecchio ordine mondiale? Credo che gli americani stiano pensando a quale sia il momento, prima che sia troppo tardi, perché possano vincere una guerra contro la Cina. Ma poi pensiamo alla follia che questo significherà per tutto il mondo, che sarà colpito da questo tentativo del gigante in declino di impedire che un potere altrettanto grande cresca all'altro capo del mondo. E per concludere il discorso, è assolutamente corretto dire che il capitalismo stia morendo. Anzi, forse è già morto. Inteso come il sistema in cui si investe denaro per qualche merce, che poi si vende per ottenere un profitto. Sembra che il capitalismo sia già morto da questo punto di vista. E stiamo vivendo, in Occidente, in una sorta di era della bolla.
Il capitalismo, ci ha detto insomma Streck, probabilmente è già finito, solo che stiamo vivendo come in una fase di transizione, come all'interno di una bolla, all'interno della quale è quasi impossibile vedere cosa ci prospetta il futuro. In ogni caso, sembra davvero improbabile che l'intenzione della Cina sia quella di creare un nuovo ordine bipolare in analogia con quello già visto durante la Guerra Fredda. Gli Stati Uniti hanno infatti 850 basi militari in giro per il mondo, la Cina soltanto una, a Djibouti, e anche il soft power cinese, sostiene Streck, non ha probabilmente la stessa efficacia per i suoi vicini di quello americano. È più probabile, insomma, che i cinesi spingeranno per la creazione di un nuovo ordine mondiale veramente multipolare, e c'è solo da capire come ci posizioneremo noi europei rispetto a questo scenario. L'unione monetaria è stata infatti un fallimento che ha fatto perdere forza e competitività a tutto il continente, rendendo ancora più semplice all'occupante americano ricattarci e imporci le sue decisioni. E se anche tu, come Streck, ti auguri che l'Italia e l'Europa possano in futuro essere uno dei nuovi poli forti e indipendenti del nuovo ordine multipolare, aiutaci a combattere la propaganda imperialista e a creare una nuova cultura della lotta e dell'indipendenza. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su PayPal e GoFundMe, e chi non aderisce è Olaf Scholz.